Bravo Spezia, ma la Crivelli è top.
24 mattino.
Attento Carmelo, che è permaloso Spezia.
Ma io sono perfettamente d'accordo. Invece.
Non sono così sicuro che l'attentato a Trump possa cambiare le modifiche, possa modificare le dinamiche elettorali. Ricordate il caso di Jo Cox, la deputata inglese anti-Brexit? Dopo la sua uccisione si pensava che spostasse i voti, invece così non è stato.
Ma la sinistra che fomenta odio in America dovrebbe essere quella del 2% di Bernie Sanders, perché quanto ricordo io degli Stati Uniti la scelta è tra una destra moderata, quella dei di Biden and co, e una destra molto meno moderata, quella di Trump and co. Non mi pare che ci sia un'alternativa a sinistra come la intendiamo noi in Europa.
Per l'attentato di Trump la cosa che, oltre a quello che è stato detto, che mi ha sconvolto di più è l'indifferenza di Trump verso il pericolo e dove ha messo a rischio anche i poliziotti e chi cercava di tenerlo alla sicurezza, perché letteralmente l'hanno buttato in macchina, l'hanno tirato giù, lui se n'è strafregato di quello che gli stava succedendo.
Però, cara ascoltatrice, le posso dire una cosa? Ma lei si immagini se stessa su un palco dopo aver ricevuto un proiettile nell'orecchio? Cioè, non so che cosa predomini in quel momento, se la razionalità o... cioè, io non mi sento in grado di giudicare la reazione di una persona messa in una situazione di grave pericolo. Là invece, come nota Guido Olimpio sul Corriere della Sera, poi ci arriveremo tra un attimo in rassegna, c'è anche un'ulteriore falla degli agenti perché lo lasciano scoperto in quel momento. Avrebbero dovuto letteralmente impedirgli di risollevarsi. Poi quello produce un effetto elettorale, come diciamo, rilevante, che è quello di quella foto pazzesca, quella col pugno alzato e via dicendo. Però nell'ipotesi che ci potesse essere un altro cecchino da qualche altra parte, ragazzi, quello lo devi coprire, non deve rimanere scoperto il volto, il corpo, nemmeno per un istante. Tra l'altro, l'ascoltatore che citava invece la vicenda della deputata britannica, quella che fu colpita prima di Brexit, mi ha fatto venire in mente un altro punto, che quello a cui stiamo assistendo, e forse una riflessione più forte dovrebbe esserci in merito a questo, è esattamente un aumento, o quantomeno un aumento di quello che vediamo noi, della violenza politica. Ne abbiamo parlato, lo ricorderete, prima delle elezioni europee, c'è stato il ferimento di Fizzo, lo ricordava Matteo Salvini nella voce che abbiamo fatto sentire un istante fa, ma ci sono stati anche i ferimenti, gli attacchi e le aggressioni ai politici tedeschi, in questo caso spesso di centrosinistra. Complessivamente è una fase delicata e di tensione che va letta ovviamente con attenzione, cioè non è che stiamo dicendo niente di straordinario, semplicemente che qualche segnale particolarmente negativo, poi l'America su questo è particolare, lo sappiamo perfettamente, qualche segnale di questo tipo lo vediamo. Dunque, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Lunedì 15 luglio, molto parleremo ovviamente dell'attentato a Donald Trump, ma come dicevamo, un po' andando a leggere tra le righe, qualche commento, qualche analisi e qualcosa che ci può aiutare a capire che cosa succederà d'ora in avanti. Le aperture dei giornali di oggi, il Sole 24 Ore, che è il Sole 24 Ore del lunedì, come sapete perfettamente, è un di fatto un settimanale. Oggi apre con governance poll, quello di cui vi dicevamo prima, la tradizionale ricerca del Sole 24 Ore effettuata con noto sondaggi sul gradimento dei politici locali. Fedriga davanti a tutti, sindaci, vince Guerra, il sindaco di Parma, presidenti, Bonaccini e Zaia sul podio, nei comuni secondo Manfredi, sindaco di Napoli, e terzo De Pascale di Ravenna. Questo il, appunto, l'apertura del Sole 24 Ore, che dedica anche spazio a un pezzo di Michela Finizio che ci parla di reati e minori e della crescita dell'allarme sociale. La frase non è casuale, quella sulla crescita dell'allarme sociale, perché in realtà questo pezzo ci parla di un'inchiesta internazionale che riguarda anche la Francia, la Spagna, la Grecia, la Bulgaria, dove i dati sull'andamento della criminalità minorile non sono in particolare ascesa, almeno in alcuni di questi paesi. In Germania c'è un calo del 5,1%, tanto per dare un'idea, ma anche in Italia del 2,5%. Le aperture di tutti gli altri giornali sono ovviamente dedicate alla vicenda di Trump. Gli 007 sotto accusa, l'apertura del Corriere della Sera, Trump Biden, appello all'America, è il titolo della Stampa. Trump, flop della sicurezza, telefonata gelida con Biden, e l'apertura del Messaggero. Il sangue sul voto è l'apertura del Quotidiano Nazionale. È un'altra foto bellissima, è quella che ha scelto il Quotidiano Nazionale, è una foto, ripeto, in questa situazione ci sono, lo diciamo anche per, se vogliamo, un apprezzamento per la capacità di cogliere determinati momenti da parte di questi professionisti, e non è la foto standard che troverete in giro, quella di lui col pugno alzato eccetera eccetera, ma è una foto che lo ritrae in mezzo agli uomini della scorta, in una sorta di confusione di membra, ed è un primo piano di lui con il volto sanguinante che guarda verso il basso, primo piano stretto, appunto. L'America al bivio è il titolo della Repubblica. Trump, il miracolato, è l'apertura del Giornale, che invece sceglie quella foto nella quale si riuscirebbe a identificare la traccia del proiettile, quindi prima che venga colpito. Incubo americano e addirittura l'apertura di Domani: Trump colpito, Biden affondato, trae questa conclusione Libero. Trump è salvo per un pelo, tutti i misteri del cecchino, e l'apertura del Fatto Quotidiano: La verità, se non puoi batterlo, abbattilo. C'è ancora Donald Trump sopravvive a un tentato assassinio favorito da un clima di odio, è un ingiustificabile disastro della sicurezza. Queste sono le aperture dei giornali di oggi, e francamente oggi, diversamente dal solito, partirei proprio da questo, da questa vicenda, e inizierei questo certo grado di divisione che è sul tema, lo so, messa così è un po' infantile, però il tema è chi ha iniziato, ok? Chi ha iniziato a spargere il clima di odio? Vi darei due letture diverse, e due letture che ci riportano all'Italia, almeno parzialmente, di cui una è quella di Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, e l'altra è di Flavia Perina, editorialista della Stampa. Sallusti scrive: gli americani hanno un modo tutto loro e molto particolare di risolvere le questioni politiche quando la matassa si ingarbuglia: sparano al presidente o al candidato tale. Poi c'è tutto il racconto. E dice: ognuno di questi casi fa storia a sé, ma che si sia trattato di complotti o di azioni isolate di cani sciolti più o meno fuori di testa, sta di fatto che gli attentati hanno riguardato presidenti divisivi, con ricette politiche molto audaci, messi al centro di campagne di delegittimazione da parte degli avversari. Un po' quello che è successo e succede in Italia quando la parte politica che esce perdente dalle elezioni non riconosce la legittimità democratica del risultato. Di questa pericolosità pare non tener conto chi anche oggi continua ad additare alla sua opinione pubblica gli esponenti del centrodestra come un obiettivo da abbattere invece che battere. Vedete come torna questa frase che abbiamo letto su un altro giornale in apertura, quello Libero. Da eliminare invece che contrastare, come giustamente spetterebbe all'opposizione. Se la sinistra la smettesse una buona volta di far passare chi non la pensa come lei per pericolosi fascisti, forse, dico forse, eviteremmo di armare mani già di per sé criminali, perché non è detto che tutti gli obiettivi dell'odio abbiano la stessa sfacciata e incredibile fortuna di Donald Trump. Neppure il campione del mondo di tiro a segno riuscirebbe, anche volendo, a sparargli per scalfirgli un lobo dell'orecchio. Scrive invece Flavia Perina: chi è stato a sdoganare la violenza verbale? A pagina 27. E dice questo, cioè, pur riconoscendo, no, che l'odio non è che è prerogativa politica di nessuno, l'inventario dovrebbe cominciare da chi ha sdoganato anche intellettualmente l'odio come sentimento lecito e addirittura prerogativa inalienabile della persona. Ed è straniante ricordarsi che da noi è stato il candidato di punta del mondo sovranista, Roberto Vannacci, a cominciare sull'esistenza di uno specifico diritto all'odio. L'area della destra, scrive Perina, è un'area che da due decenni si batte per restituire cittadinanza alle parole del hate speech e ripristinare in nome della libertà il lessico del disprezzo omofobo, razzista, con la sua implicita carica di violenza. Nell'elenco, sezione americana, potremmo mettere uno dei video di maggior successo postati a Trump sul suo social Truth, dove si vede un pick-up in corsa con l'immagine di Joe Biden legato mani e piedi sul portellone posteriore come una preda di guerra. Dice, appunto, come dice Perina, non è che è una prerogativa, no, della destra, quegli orribili fotomontaggi a testa in giù visti troppo spesso nei cortei, le minacce, i proiettili che obbligano tanti alla scorta, ma è pure vero che in molti, mentre lo denunciano, tendono a farne una medaglia al valore, l'elemento centrale delle loro campagne elettorali e delle loro vittorie, le vittorie del popolo contro un intero establishment che schiuma odio. Ne conclude Perina che mancano quelli che Alex Langer chiamava mediatori, costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratori di frontiere, gente che rifiuta la logica della tribù e la costruzione di nemici ancestrali su cui proiettare frustrazione e paura. E per certi versi quello che scrive, anche come dicevamo prima, il direttore dell'edizione americana del Financial Times, in un bel editoriale di prima pagina, nel quale dice: signori miei, è il momento dei mediatori, no? È il momento di chi sta in mezzo. Ancora un po' sul tema strettamente politico e poi arriviamo alla parte delle falle sulla sicurezza. Vi darei lettura di un Giuliano Ferrara particolarmente ispirato sul Foglio di oggi su quella foto, quella di lui col pugno alzato. Dopo quel pugno e quel grido fight stagliato nel sangue su una bandiera americana, comincia un'altra storia evidente. Trump non è meno losco politicamente e personalmente per essere stato oggetto di un vile tentativo di assassinio, ma ora è un eroe, un Superman della convinzione della lotta, un aspirante devastatore della democrazia americana potenzialmente imbattibile. Dicono che è un genio della comunicazione, Donald, e questo lo sapevamo anche prima del pugno. La sua comunicazione di estremo successo, infarcita di menzogna, provocazione, deplorevoli assalti contro donne, handicappati, avversari, ma il pugno con la riga di sangue sulla guancia va molto oltre la bugia. Esibisce un cuore di verità drammatico, anche tragico, con il quale faremo i conti per decenni. C'è sovrana bellezza nel combattimento personale, scrive Ferrara. Con la sua personalità travolgente, indisponente, persino criminale, Trump ha determinato e disegnato il campo dell'eccezione di un'America di cui l'America aveva evidentemente bisogno disperato nell'era del wokismo e del conformismo al potere, e se ne è fatto dominatore assoluto. Mancava una prova provata del suo senso popolare genuino, realista e fantastico. È arrivata con quelle immagini in movimento del comizio in Pennsylvania e con quella fotografia. Mi sembra un buon pezzo, se vogliamo, un po' letterario, ma anche di analisi su quell'immagine, su che cosa rappresenta, quello di Giuliano Ferrara. Da Atlanta Butler è tutto cambiato, scrive Maurizio Molinari, che è il direttore del quotidiano La Repubblica, a pagina 29, ma che è anche l'uomo che è stato corrispondente per molti anni dagli Stati Uniti e quindi un lettore attento delle vicende americane. Il quale nota che le parole pronunciate sabato sera da Joe Biden e ieri da Donald Trump contengono importanti inviti alla ragionevolezza, all'unione, alla moderazione, denunciando la violenza politica, ma saranno solo le prossime settimane a dirci se non arrivano troppo tardi. Ad aggravare la situazione, infatti, c'è la constatazione che per gran parte dei cittadini si tratta di due leader non più tali in ragione di fatti di pubblico dominio. Il disprezzo per la Costituzione americana da parte di Trump, l'estrema fragilità fisica di Biden. Entrambi farò di tutto per negare tali vulnerabilità, ma sono ormai consolidate in vasti settori della popolazione al punto da non farli essere più credibili come Commander in Chief. Se gli ultimi 16 giorni hanno stravolto la campagna elettorale e fanno sentire l'America in bilico, i prossimi 4 mesi contengono le incognite maggiori e ciò che avviene in America, conclude Molinari, riguarda ognuno di noi. I buchi nella sicurezza dopo la pausa.
24 mattino.
Ci ricordiamo cosa fece Silvio Berlusconi quando gli tirarono la statuetta del Duomo in faccia? Si mostrò con il suo volto sanguinante e elettoralmente funzionò molto bene.
La società statunitense è una società intrinsecamente violenta. Sono rimasti culturalmente dei pistoleros.
Vabbè, insomma, mi sembra un po' eccessivo così, anche se vedo che molti ascoltatori la vedono in questo modo. Poi per carità, naturalmente, magari invece ha ragione l'ascoltatrice. Dunque, quali sono stati i buchi della sicurezza? Il pezzo migliore oggi è quello di Guido Olimpio, mi pare di poter dire, che riassume la pagina 7 del Corriere della Sera in 4 elementi. Il primo, il servizio segreto ha la difficile missione di tutelare il presidente, la First Lady, alcune personalità, compreso il candidato sfidante. La protezione parte molto prima di un evento pubblico, come un comizio o un bagno di folla. Vengono valutate le minacce, studiata la presenza in zona di elementi potenzialmente pericolosi. C'è un'analisi del teatro, quindi della zona nella quale tutto avviene. Evidentemente qua c'è stata qualche carenza in questa analisi del teatro. Due, nella zona dell'incontro il servizio segreto schiera il counter sniper team per rispondere a un cecchino, il counter assault team per contrastare un pericolo ancora maggiore, uno scuolo di guardie del corpo. Sono sorte polemiche sulla mancata sorveglianza dell'area circostante il podio. Addirittura pare che uno sceriffo, aggiunto alla Associated Press, si è spinto sul tetto, ma l'assassino gli avrebbe puntato il fucile contro. A quel punto il poliziotto ha dato l'allarme, ma un istante dopo Crooks ha iniziato a sparare. Solo allora è scattata la reazione. Terzo, gli agenti hanno fatto da scudo a Trump, lo hanno letteralmente abbracciato. Le immagini diffuse dalla TV a un certo punto hanno mostrato l'uomo politico ben visibile e scoperto, situazione a rischio nel caso ci fosse stato un secondo attentatore. Nessuno, a parte un agente solitario, si è messo davanti al podio, rimasto accessibile almeno ad un fotografo. Sempre le riprese televisive hanno documentato le mosse di una donna della scorta che non riusciva a riporre l'arma nella fondina. Insomma, mi sembra notevole. Il quarto punto, il Secret Service è arrivato a questo appuntamento dopo periodi difficili sotto diversi presidenti. L'intruso dentro la Casa Bianca, le violazioni delle cancellate della residenza, il personale finito nei guai per comportamento poco consono al ruolo. E ora si trova impegnato su un doppio fronte, vegliare sui personaggi e spiegare cosa non ha funzionato sabato pomeriggio. Che impatto avrà tutto questo sulla campagna elettorale americana? La realtà è che non lo sa nessuno. O almeno i bookmaker pensano che la cosa debba favorire Donald Trump, e ce lo dice, ce lo racconta Antonio Castro a pagina 9 su Libero. L'attentato di sabato ha rimescolato pesantemente le quotazioni, e Donald ha fatto decollare potenzialmente le possibilità di Trump di tornare alla sala ovale dopo il voto previsto per il prossimo novembre. Mancano ancora 4 mesi, vi ricordo. Che impatto ha sui democratici? Oggi troverete di tutto sui giornali. C'è chi dice che questo spingerà Biden a ritirarsi, altri dicono nella crisi Biden, vi leggo il titolo della Repubblica, il pezzo di Massimo Basile, nella crisi Biden torna comandante in capo e spegne le voci di ritiro, e quindi diciamo la capacità di essere rassicurante di Joe Biden, pur in quella condizione psicofisica non eccellente che abbiamo più di una volta raccontato, sarebbe decisivo. Per dare l'idea della confusione, un politologo autorevole come Michael Walzer, filosofo a Princeton, ha intervistato Paolo Mastrolilli su Repubblica, sempre siamo sulla stessa pagina, pagina 4, un filosofo della politica. dice questo: e Biden può restare il candidato? Io sono una delle persone confuse da questo dibattito. Un giorno penso che debba restare perché il cambio di candidato in corsa danneggerebbe le possibilità di vincere, e l'altro che debba lasciare perché non può vincere. L'attentato a Trump cambia qualcosa per questa decisione? Sì, la rende più urgente. Alcuni osservano che in questo clima di caos non sarebbe saggio cambiare candidato e indebolire il presidente che deve calmare e stabilizzare il paese. È un argomento sensato, ma il clima di caos aumenta anche l'urgenza di vincere le elezioni. Se fossi sicuro che Biden potesse vincere il prossimo dibattito con Trump, lo appoggerei, ma non ho questa fiducia. Quindi anche un autorevole, appunto, filosofo della politica ha una quantità di dubbi enorme. Veniamo alle cose italiane. Visto che siamo sulla politica, vi do rapidamente conto, ma poi vi consiglio a questo punto di prendere il Sole 24 Ore per vedere come sono classificati i vostri sindaci e i vostri presidenti di regione. C'è Governance Poll, i dati sono anche consultabili online, ve lo dico, sul sito del Sole 24 Ore, che è questo sondaggio annuale che viene realizzato dal Sole 24 Ore, da Noto Sondaggi, composto da 1000 elettori in ogni regione, 600 in ogni comune, disaggregati naturalmente per sesso, età, area di residenza. Ed è un sondaggio con il quale si valuta il gradimento. Dunque, il primo di tutti, maggior gradimento per Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, seguito da Stefano Bonaccini con il 67, allora 68% Fedriga, 67% Bonaccini, 66% Zaia, in calo rispetto all'anno scorso, meglio no, al momento del voto se non vado errato, un 66% però notevole, 60% De Luca, bene Occhiuto, anche lui 60%, bene Franco Roberti, presidente Molisano, no, in lieve calo, bene Schifani che cresce, eccetera eccetera. Sul fronte dei sindaci la vittoria va a Michele Guerra, sindaco di Parma, centrosinistra, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, centrosinistra, Michele De Pascale, Ravenna, sindaco di Ravenna, centrosinistra, Mario Conte, sindaco di Treviso, centrodestra, Alessandro Canelli, sindaco di Novara, centrodestra, e in fondo alla lista Giacomo Tranchida, appunto, di Trapani, poi Palermo e poi terz'ultimo Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Questo è Governance Poll, trovate tutto sul sito del Sole 24 Ore e ovviamente sul giornale. Parleremo di quello, forse sbagliamo anche nei titoli, non si offendano i colleghi del Messaggero a chiamarlo medico Novax, perché non è un medico, un Novax. Siamo a pagina 11 del Messaggero, parleremo di questa storia, dell'ex medico in realtà, non sappiamo. Il curatore Novax che avrebbe fatto infettare, secondo l'inchiesta della procura di Venezia, se non vado errato, 10 pazienti con l'epatite C, traffico.
I Novax, ma chi sono sti Novax? Ma chi se ne frega di sti Novax?
24 mattino.
Ho capito, però ha dato i primi numeri in classifica, cara ascoltatrice. Dice alla faccia della parità di genere, non cita nemmeno una donna. Ho dato i primi numeri in classifica, se non ci sono le donne, ma che cosa devo fare? Ci abbiamo la sindaca, allora, quarto posto a pari merito con Mario Conte, Alessandro Canelli, Mattia Palazzi, Claudio Scaiola, Giuseppe Cassì e Luigi Brugnaro. C'è Matilde Celentano, sindaca di Latina. Aspetti, adesso trovo anche Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, al 16° posto. Però capisci, se do i primi numeri come faccio a rispettare la parità di genere in una classifica? Cioè devo equilibrare la classifica sulla parità di genere di gradimento? Abbia pazienza, con tutto il rispetto, ovviamente sai che siamo grandi sostenitori qua, e per carità, però come faccio? non me la posso inventare la classifica del Sole 24 Ore, che tra l'altro non è manco mia, quindi l'ha fatta Noto Sondaggi, cioè a parte nostra naturalmente, ha fatto Noto Sondaggi. Con tutto il rispetto, cara ascoltatrice, tu, con tutto il bene, con tutta la volontà del rispetto della parità di genere, allora diciamoci una cosa: ci sono poche sindache donne, va bene, ci sono poche amministratrici locali donne, c'è di presidenti di regione, sono due, la Todde e la Tesei, quindi anche questo sarà mica un problema questo e non il fatto che non sono in classifica come, come gradimento. Vabbè, allora, l'inchiesta sul medico, come vogliamo chiamarlo, sul Novax che fa infettare i pazienti, è un'inchiesta, tutto andrà appurato naturalmente, esercitiamo il massimo garantismo. Il racconto che arriva però, che troviamo sul Messaggero, ampiamente in questo pezzo ampio di Federica Zaniboni, è il seguente: nel periodo dell'emergenza Covid aveva paragonato i vaccini ad Auschwitz, adesso è accusato di aver provocato un'epidemia di epatite C. Si tratta di Ennio Caggiano, 69 anni, noto per le sue posizioni vicine ai Novax. Vicine, beh, se paragono i vaccini ad Auschwitz, più che vicino ai Novax, mi pare di poter dire che... Vabbè, è indagato la Procura di Venezia per aver sottoposto decine di pazienti ad autotrasfusioni di sangue, finendo per infettarli e causando loro enormi problemi di salute. Sospeso dall'ULS 3, dove lavorava come medico e di base, e radiato dall'albo, quindi è un ex medico, con un provvedimento non ancora eseguito perché in attesa di decisione definitiva, ha quindi ancora un medico, ha continuato a esercitare come libero professionista nel suo ambulatorio a Campo Nogara. Proprio lì avrebbe proposto ai suoi pazienti questa terapia alternativa, prelevando il loro sangue, mescolandola ad altre sostanze e poi iniettandoglielo nuovamente nelle vene. Una procedura che almeno in una decina di casi avrebbe portato ad un contagio di epatite C. L'inchiesta ha preso il via dopo una segnalazione da parte dell'ospedale di Dolo, dove era stato riscontrato un numero sospetto di pazienti infetti. Non ci è voluto molto prima che i medici della struttura si rendessero conto che tutte le persone contagiate erano in cura, diciamo in cura, dallo stesso medico, il dottor Caggiani. Che dobbiamo dirci? Questo è... ancora con sulla cronaca, resterei sul Messaggero per quella cosa incredibile che è successa nel fine settimana tra le fermate di Cipro e Termini a Roma, e siamo praticamente in pieno centro città, con una rissa tra due gruppi di borseggiatori, da quel che si è appreso, con cinghiate, è successo di tutto, si è fermata la metropolitana, è una cosa pazzesca, 5 persone arrestate, 3 minorenni denunciati. E qualche giorno prima la fermata di Termini, un trentenne è stato pestato e privato del suo zaino mentre stava andando a fare la chemioterapia. Sono solo alcuni dei tanti episodi di scippi, furti e borseggi che si verificano ogni giorno nelle stazioni della metro A e B, scrive Luisa Urbani, specialmente quelle dove ci sono più turisti. Più persone ci sono, più si ruba meglio. E il giorno peggiore dunque è il mercoledì, quando c'è l'udienza di Bergoglio. Vi ricordo che all'inizio dell'anno parte il giubileo. Vedremo se la città sarà pronta a affrontare tutto questo. E chissà se l'Italia sarà pronta, con questi europei appena conclusi con la vittoria della Spagna, agli europei del 2032. So che ci sembrano lontani, ma mica sono tanto lontani in realtà. E dunque oggi Lorenzo Longhi su Domani a pagina 13 si interroga esattamente su questo, al termine dell'europeo in Germania. Guardate, c'è un esempio secondo me che è illuminante su questo fronte. C'è un problema di infrastrutture da non sottovalutare. Deutsche Bahn, la compagnia ferroviaria tedesca, ha stimato in circa 6 milioni i viaggi in più effettuati sui treni a lunga percorrenza nel periodo dell'europeo. Ha assunto 150.000 lavoratori per far fronte alle richieste della manifestazione. Eppure, soprattutto dalle testate britanniche, è stata criticatissima per i suoi disservizi. Sentite che bello qua, in un paese nel quale la gente si assume le responsabilità. Allora, Anja Broker, portavoce dell'azienda, ha detto: Deutsche Bahn non è stata del tutto all'altezza, il nostro servizio agli europei non è andato bene, la rete non era continua ma avevamo quanti più treni possibili, la richiesta era tanta ma le infrastrutture in Germania sono vecchie, obsolete e non affidabili, il che per noi è stata una sfida. Ora, chi è stato in Germania in questo periodo ha potuto effettivamente notare treni spesso pieni ma non a livello di carri bestiame, e ritardi di qualche minuto frequenti ma molto raramente oltre i 20 minuti. Quella che da noi sarebbe la normalità, in Germania è stata vissuta come un'onta. E poi ci mette Longhi altri punti: servono spazi tanti ed enormi per le fan zone dove quotidianamente si concentrano e si alternano migliaia e migliaia di persone, aree accessibili, dotate di vie di fuga e tuttavia controllabili, meglio se prive di beni artistici da preservare. Vanno scelte altre due città nel frattempo e vedremo che cosa succederà. Un calcio che si interroga ovviamente su questo, su quello che è successo post-europeo, dove sono aperte ancora mille riflessioni sulla gestione Spalletti, le trovate dappertutto sui giornali, eh? Ma bisogna riflettere anche su quanto interessa il calcio. C'è un bel pezzo di Paolo Ziliani a pagina 13 del Fatto Quotidiano che entra sul tema della pirateria per vedere le partite, no? Il quale Paolo Ziliani ci spiega questo. Innanzitutto che ci sono numeri un po' gonfiati, perché in realtà molti di quelli che usano il pezzotto lo fanno per vedere i film o le serie TV e non tanto per il calcio, solo una fetta minore. Ma soprattutto nell'ultimo rapporto presentato, adesso vi troverò da chi è stato presentato, però il dato è un dato interessante. Allora, in calo risulta la percentuale dei soggetti maggiorenni dai 18 anni in su che almeno una volta hanno fatto ricorso alla visione illegale delle partite. Oh, l'Italia è tra i paesi, emerge dal pezzo di Ziliani, con meno pirateria in assoluto in Europa. Ma la cosa che più dovrebbe inquietare i reggitori del pallone italico è il disinteresse degli adolescenti verso il calcio. Nel 2023 gli under 18 che hanno assistito illegalmente a partite di calcio sono calati, anzi crollati, del 14%. È stabilito che la lotta alla pirateria è una battaglia giusta, logica e condivisibile, e sono quelli che di solito utilizzano più spesso la pirateria perché hanno meno soldi, non si possono pagare banalmente nelle varie DAZN, eccetera, eccetera. È stabilito che la lotta alla pirateria è una battaglia giusta, logica e condivisibile. Mi domando che senso abbia indirizzare tutti i propri sforzi in questa direzione quando le nuove generazioni dimostrano una caduta di interesse così alto. Il concetto è: forse bisognerebbe ragionare su come far ritornare l'interesse verso il calcio esattamente di queste giovani generazioni. C'è il GR, mi segnalano che i ritardi e le cancellazioni sono state più frequenti di quanto non si è raccontato nel pezzo di Longhi, me lo segnala il collega Dario Ricci che è stato inviato all'Europeo, però insomma comunque da tenere presente in vista del 2032. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo con Paolo Mieli.